Giovedì 9 gennaio, benvenuti a una nuova edizione di Gerry Valdichiano su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini nuovamente ai microfoni e ringrazio per l'occasione Giorgio Fanelli che mi ha degnamente sostituito. Vi auguro una buona giornata. Le notizie di oggi arrivano da Foiano della Chiana e da Cortona. Il comune di Foiano della Chiana traccia un bilancio estremamente positivo delle manifestazioni che hanno animato la città durante dicembre e le festività natalizie conclusesi il 6 gennaio con l'evento Le Befane dei Cantieri. Siamo estremamente soddisfatti del successo riscosso dagli eventi natalizi. Questo risultato è frutto di un impegno congiunto tra l'amministrazione comunale, le associazioni territoriali, le associazioni commercianti e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione. La sinergia tra queste realtà ha permesso di offrire un programma di alta qualità, capace di attrarre numerosi visitatori e di valorizzare il nostro territorio, così il sindaco Jacopo Franci. Con l'inizio del nuovo anno, Foiano della Chiana si prepara ora ad accogliere la 486esima edizione del Carnevale, il più antico d'Italia, le cui sfilate sono programmate per le domeniche 9, 16, 23 febbraio e 2 e 9 marzo. I preparativi sono già in corso con i quattro cantieri storici, Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, impegnati nella realizzazione dei carri allegorici che sfileranno per le vie del centro storico. Il Carnevale di Foiano rappresenta un appuntamento di grande rilevanza culturale e turistica, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall'estero. Il Carnevale è un elemento identitario fondamentale per la nostra comunità, ha aggiunto il sindaco Franci. L'impegno profuso dai cantieri, dalle associazioni e dai volontari è straordinario e siamo certi che anche quest'anno sapremo offrire uno spettacolo unico all'insegna della tradizione e dell'innovazione. Questo periodo di preparazione al Carnevale è cruciale, afferma Andrea Capannelli, presidente dell'Associazione Carnevale di Foiano. Stiamo collaborando con l'amministrazione comunale per offrire un programma ancora più ricco e coinvolgente. Tra le novità di quest'anno abbiamo esteso gli orari delle sfilate delle feste, che si protrarranno fino a tarda sera, e introdotto eventi collaterali anche il sabato, con appuntamenti divertenti e innovativi. Le premesse sono positive, le strutture ricettive del territorio stanno registrando prenotazioni record, segno dell'attrattività crescente del nostro Carnevale, che quest'anno celebra appunto la sua 486esima edizione. Siamo entusiasti di accogliere visitatori da ogni parte del paese e dall'estero, offrendo un'esperienza unica che costituisce tradizione e innovazione. I due parchi pubblici di Terontola sono stati completamente riqualificati. La novità è stata presentata ieri 8 gennaio, durante una doppia cerimonia inaugurale con la partecipazione degli alunni della scuola. Per il nuovo look delle due aree pubbliche sono stati investiti 150.000 euro, grazie ad un finanziamento del GAL Appennino Aretino a 120.000 euro e del Comune di Cortona di circa 30.000 euro, scusate. I parchi Robinson e Madre Teresa sono stati interessati da lavori che agevolino e rendano sicura la vivibilità degli ambienti e favorire anche la socializzazione tramite la riqualificazione dello spazio pubblico. Sono state apportate soluzioni e accorgimenti per persone con difficoltà motorie e visive, sono stati installati nuovi giochi per i bambini e ulteriori attraversamenti pedonali. Sono questi gli elementi innovativi del progetto, che prevede il rifacimento delle pavimentazioni deteriorate e l'arrivo di nuove panchine. Presenti anche Lucia Lupetti e Silvia Spensierati, rispettivamente assessore alle politiche sociali e all'istruzione, la presidente del Consiglio Comunale, Solina Forconi, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cortona 2, Leandro Pellegrini, con gli insegnanti, lo staff dell'area tecnica e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il primo ringraziamento lo voglio rivolgere a voi bambini, perché insieme a noi del comune possiate diventare sentinelle del decoro, ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni ai bambini della scuola primaria. Insegnate anche in famiglia il valore della tutela e del rispetto degli spazi comuni. Questo intervento era particolarmente sentito dalla popolazione locale. Ringrazio il GAL Appennino Aretino per aver intercettato le risorse e il nostro ufficio tecnico per aver portato a termine l'opera. Riportiamo il decoro in due ambienti, rendendoli più vivibili a beneficio delle famiglie di Terontola. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro consueti spazi, approfondimenti e rubriche. Noi ci risentiamo domani, venerdì 10 gennaio, per l'ultima edizione settimanale di Gerry Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Nell'anno giubilare gli auguri vanno presi veramente sul serio. di Pierangelo Sequeri da Avvenire, giovedì 2 gennaio 2025. Immaginiamo di fare lo stesso augurio, l'anno inizia per tutti, pensando agli uomini, alle donne, ai piccoli che convivono quotidianamente per anni e anni con le devastazioni della violenza e della persecuzione, la mancanza di cibo e di medicine, l'orribile privazione di ogni possibilità di una decente iniziazione al mondo dell'intelligenza, dell'espressività e della creatività umana. E parliamo di diritti umani al benessere, alla felicità, persino sui quali non si deve transigere. Non ci sentiamo un po' in vergogna di fare auguri dalla Luna? Insomma, non facciamoci troppi auguri leggeri per quest'anno giubilare. Prendiamolo sul serio. È un'occasione unica per fare i conti con l'avidità dell'accumulo e l'ossessione del debito che impoveriscono la Terra. Del resto è nato così l'anno giubilare e ha dovuto lottare per non cedere al mercato pure le sue indulgenze. La partita anche per la fede è seria, insomma. Seria sì, ma promettente.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva in questo giovedì 9 di gennaio 2025. Oggi partiamo subito con i risultati della Coppa Italia di Eccellenza. Sapete che ieri si sono giocate due partite valide per la finalissima che si disputerà il 22 gennaio al Bozzi Gino Bozzi delle Due Strade a Firenze. La prima partita era Mobiliari Pozzacco Massese, la prima partita quindi è terminata 1-1 al 90esimo minuto grazie ai gol al 43esimo di Volpi, che portava in vantaggio la Mobiliari Ponzacco. Nella ripresa al 65esimo il pareggio di Ferrara per la Massese, subito i calci di rigore e appunto alla lotteria dei tiri dagli 11 metri hanno avuto la meglio gli ospiti della Massese che hanno vinto per 5-4. A Sesto Fiorentino stadio Torrini andava in scena invece Sestese e Castiglionese, la formazione di Fani ha realizzato due gol, uno al 21esimo con il gol di Cavallini e al 67esimo aveva raddoppiato, quindi conduceva 2-0, poi 4 minuti di follia quando al 71esimo accorciavano distanze i padroni di casa, quindi con Matteo, e dopo 4 minuti pervenivano al pareggio con il gol di Berti, 2-2. Anche qui inutili gli assalti comunque dei padroni di casa, che hanno rischiato di vincerla sul campo la partita colpendo una traversa e fallendo qualche altra facile occasione, poi la lotteria dei calci di rigore che comunque ha visto prevalere i padroni di casa per 7-5 totali, 5-3 la Castiglionese ne ha falliti un paio. Bene, adesso la finalissima sarà appunto Massese Sestese al Gino Bozzi delle Due Strade, ripeto il 22 di gennaio fra le due formazioni che sono la Massese e quindi la Sestese, partecipanti allo stesso girone A del campionato di Eccellenza Comitato Regionale Toscano. Bene, noi eravamo presenti con Claudio Burroni. Il suo servizio.
Incontro che gli uomini di Fania hanno affrontato con lo spirito giusto, specialmente nella prima parte della gara. C'era molta curiosità per verificare se l'attacco viola fosse riuscito a sbloccarsi dopo che nelle partite precedenti era stato segnato solo un gol. Tra l'altro le due squadre di Eccellenza, l'una del girone A e l'altra del girone B. 22esimo, calcio d'angolo, palla in aria, Cavallini è il più lesto di tutti e di testa porta in vantaggio la Castiglionese. Poi gli uomini di Fani controllano la partita fino al ficio del riposo con la Sestese che pur impegnandosi non ha mai impensierito Balli. La seconda parte di gara è, nei primi minuti, lo specchio del primo tempo, con la Castiglionese che controlla gli attacchi degli avversari che faticano a creare occasioni. Al 68esimo, su contropiede Adami, per Berneschi, che segna la seconda rete per Viola. Sembra tutto fatto. Il portiere tenta un'uscita disperata, però senza esito. Passano solo 4 minuti e accorcia le distanze la Sestese con Matteo Lorenzo. Poi, al 75esimo, la strada... La squadra di casa pareggia con Berti da poco entrato. Tutto da rifare. Anzi, all'ottantesimo c'è un tiro cross per la Sestese e colpisce la traversa della porta di Balli. Nel finale la squadra di casa ha una grossa occasione, ma Casati tira alto. 5 minuti di recupero prima dei calci di rigore non servono a nulla, che sul 2-2 si apprestano a battere. Giocatori, i 5 rigori battuti e segnati dalla Sestese, 4 dalla Cassinese, purtroppo Balli ha sbagliato il suo, il portiere. È un peccato perché sembrava proprio fatta per i Viola, che avevano in pugno la partita fino al 70esimo della ripresa. Molti rimpianti quindi, ma testa a domenica prossima in campionato alla trasferta di Verne d'Arbia. Vi comunico tra l'altro la formazione con la quale la Cassinese è scesa in campo questo pomeriggio: Balli, Visciani, Cavallini, Gori, Scecci, Menci, Alves da Silva, Evangelisti, Adami, Minocci, Prurelli. Nel secondo tempo sono entrati il numero 19, Berneschi, al posto di Alves da Silva, il numero 16, Scichilone, al posto di Priorelli, il numero 17, Parisi, al posto di Cavallini, il numero 14, Bergoglio, al posto di Evangelisti, e poi Falomi negli ultimi finali al posto di Visciani. Non ho altro da dire, schiavo la linea.
Penny da Pianese non va oltre l'1-1 contro l'Ascoli. Per gli ospiti ha segno forte nel primo tempo, Mastro Pietro poi sbaglia un rigore, ma la pareggia Mignani. Al comunale di Piancastagnaio la Pianese di Formisano ospita l'Ascoli di Di Carlo in una sfida che vede le due squadre appaiate a quota 25 punti del girone B di Serie C. Per Alessandro Formisano si tratta della terza partita a guida delle Zebrette, la prima in casa dopo due trasferte conclusive del 24, una ad Arezzo e l'altra a Perugia. Nell'Ascoli da segnalare il rientro importante dal primo minuto di Forte. La Pianese parte con determinazione e già al quinto crea la prima occasione. Un retropassaggio incerto dell'Ascoli viene intercettato dalla prontezza di Mastro Pietro, ma Raffaelli è attento e riesce a bloccare in uscita. La risposta dell'Ascoli arriva al 14esimo, quando Tremolada dalla destra effettua un cross per Forte, il cui colpo di testa però non impensierisce Boer, ben posizionato tra i pali. Al 18esimo è di nuovo Pianese a sfiorare il vantaggio. Nicoli recupera una palla a centrocampo e serve Mastro Pietro al limite dell'area. Il numero 10, dopo un controllo con il destro, lascia partire un sinistro che termina di poco sopra la traversa. L'Ascoli prova a reagire tra il 21esimo e il 22esimo, guadagnando 3 calci d'angolo consecutivi, ma la difesa di casa si muove con ordine e neutralizza ogni pericolo. I piceni si rendono ancora pericolosi al 27esimo, quando Forte in area di rigore scambia nello stretto con Silipo, che conclude di sinistro. Boer però si oppone e blocca in due tempi. La Pianese torna a farsi vedere al 28esimo con un'iniziativa di Mastro Pietro, che dalla destra lascia partire in sinistro a giro. Raffaelli si fa trovare pronto e para. Nonostante l'ottimo momento dei padroni di casa e l'Ascoli a sbloccare il risultato, scorre il minuto 34, Silipo scambia con Tremolada, che calcia di sinistro, Boer respinge, ma Forte si avventa sul pallone e realizza il tap-in dello 0-1. In questa circostanza la Pianese protesta vivacemente per una presunta posizione irregolare del numero 9 avversario, ma la bandierina del guardialinee, il signor Colavito, rimane giustamente abbassata e il gol viene convalidato. Nei successivi 10 minuti la Pianese prova a rispondere, ma l'Ascoli tiene botta e porta il risultato sullo 0-1 all'intervallo. La presa si apre favorevolmente per la Pianese. Dopo appena 4 minuti l'Ascoli rimane in 10 uomini a causa dell'espulsione di Gagliolo, che riceve il secondo giallo per una trattenuta su Mastro Pietro, lanciato in velocità sulla tre quarti difensiva. Sulla punizione successiva Simeoni prova la conclusione da fuori area dopo una respinta, ma il pallone termina alto sopra la trasversa. Al 51esimo un episodio chiave: Consili atterra Boccadamo in area di rigore. Dagli 11 metri si presenta Mastro Pietro, ma Raffaelli intuisce il tiro e blocca, mantenendo il vantaggio per l'Ascoli. La Pianese non si abbatte e continua a premere. Al 55esimo su calcio d'angolo Polidori stacca indisturbato di testa, ma il pallone termina alto. Un minuto dopo Indragoli dalla destra serve un cross preciso per Mastro Pietro, che di testa non riesce ad indirizzare sul primo palo. Il meritato pareggio però arriva al 58esimo minuto. Mignani, pescato ai limiti del foro gioco, si presenta tu per tu con Raffaelli e non sbaglia, siglando l'1-1. L'Ascoli accusa il colpo e 2 minuti dopo rischia grosso. Un cross dalla sinistra viene deviato da Simeoni, ma Raffaelli con un gran volo devia in calcio d'angolo. La Pianese continua a premere sfruttando soprattutto il lato sinistro. Al 65esimo Mastro Pietro sfiora il gol con un colpo di testa che esce di poco a lato. L'occasione più clamorosa arriva al 72esimo. Boccadamo crossa sul secondo palo per Mignani, che sovrasta tutti e colpisce di testa. Sembra un gol fatto, ma Raffaelli si supera deviando sul palo e salvando l'Ascoli. L'Ascoli prova a reagire all'80esimo, Corazza calcia da fuori area, ma il tiro termina ampiamente a lato. Un minuto dopo Colombo risponde per la Pianese con un tiro dalla distanza che costringe Raffaelli ad ancora un'altra deviazione in angolo. Nonostante il continuo assedio della Pianese, l'Ascoli resiste con determinazione fino al quinto di recupero. La partita termina in parità con entrambe le squadre che si dividono la posta in palio. Pianese-Ascoli 1-1.
Io credo che noi dobbiamo essere lucidi nelle analisi. Oggi la Pianese ha fatto la partita dal primo all'ultimo minuto, indipendentemente da quelli che sono gli episodi, perché se noi isoliamo il gol del vantaggio dell'Ascoli fino al gol del vantaggio dell'Ascoli e dopo in campo c'era la Pianese che ha comandato il gioco con palla e senza palla e con grande personalità. Poi la partita si è sviluppata con la Pianese che non ha smesso di attaccare e ci siamo guadagnati quegli episodi. Poi oggi un pizzico di fortuna in più, il palo interno di Mignani, l'errore dal dischetto di Mastropietro, un'innumerevole serie, guardavo le statistiche adesso con lo staff, 13 tiri abbiamo fatto di cui la maggior parte della ripresa, quindi siamo stati lì fino all'ultimo secondo per poterla vincere, per volerla vincere. Un allenatore che si trova ad allenare in un contesto del genere e questi giocatori è un privilegiato, perché io ho dei calciatori che non mollano niente. Non è che non mollano niente nella partita contro una squadra di un'altra categoria che viene da 9 risultati utili consecutivi, non mollano niente in settimana, perché questa partita è figlia di come hanno approcciato la settimana. E il fatto che la Pianese stasera volesse vincere contro l'Ascoli e non si accontentasse minimamente di portare a casa il pari, che per noi in questo momento è oro, perché ci tiene in una posizione importante di classifica, ci aumenta l'entusiasmo, però i ragazzi oggi non bastava. Vederli dispiaciuti, vederli arrabbiati alla fine di un pari con l'Ascoli deve darci la dimensione di quello che noi possiamo essere.
Si conclude il nostro appuntamento dopo aver ascoltato anche la conferenza stampa di mister Formisano, appunto su Pianese, Ascoli 1-1. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 9 gennaio 2025. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti durante la giornata, con possibili locali e brevi piovaschi, specie sulle aree settentrionali, in prevalenza asciutto altrove. Venti a tratti moderati da sud-sud-est, specie al mattino, poi di ostro-libeccio per il resto della giornata. Temperature stazionarie e gradevoli. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo della malattia di Parkinson. Come sempre, prima diamo una definizione della malattia di Parkinson. Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa ad evoluzione lenta ma progressiva che coinvolge principalmente alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. La malattia è presente in tutto il mondo ed in tutti i gruppi etnici. Si riscontra in entrambi i sessi con una lieve prevalenza forse per il sesso maschile, in genere esordisce fra i 58 e i 60 anni, è rara, estremamente rara direi, prima dei 20 anni. Da cosa è data la malattia di Parkinson? La malattia di Parkinson è dovuta al fatto che c'è una netta diminuzione nel cervello della produzione di dopamina. I livelli ridotti di dopamina sono dovuti alla degenerazione, cioè alla morte dei neuroni che producono questa sostanza in una zona del cervello chiamata sostanza nera. La dopamina è un neurotrasmettitore che svolge importanti funzioni a livello cerebrale. Tra queste controlla il movimento e l'equilibrio motorio e contribuisce alla sensazione di piacere, di appagamento e di benessere. La malattia di Parkinson è una malattia piuttosto subdola perché essa compare in maniera piuttosto impercettibile e poi progredisce gradualmente. I primi sintomi sono di solito tremore e problemi di movimento e una riduzione del senso dell'olfatto. Per quello che riguarda i tremori, questi sono grossolani e ritmici, solitamente si manifestano in una mano quando questa è a riposo, spesso coinvolgono il polso e le dita, che si muovono come se stessero facendo rotolare dei piccoli oggetti, come il movimento di contar monete. Diminuiscono quando ci si muove volontariamente, scompaiono totalmente durante il sonno, possono peggiorare in caso di stress emotivo e possono infine avanzare all'altra mano, alle braccia e alle gambe. Chi ha la malattia di Parkinson ha anche i seguenti sintomi, cioè una rigidità. I muscoli diventano rigidi, rendendo difficile il movimento. I movimenti diventano lenti, meno ampi, sono difficili da iniziare e inoltre la postura diventa curva ed è difficile mantenere l'equilibrio. Quindi queste persone tendono a cadere in avanti o indietro. Diventa difficile camminare, in particolare fare il primo passo, e una volta iniziato a camminare l'andatura è strascicata con brevi passi. Dal momento che le persone hanno difficoltà a controllare i piccoli muscoli delle mani, le attività quotidiane come abbottonarsi una camicia, allacciarsi le scarpe diventano sempre più difficili. Hanno anche queste persone una grafia tremolante e piccola. Il viso diventa meno espressivo. Si dice che i malati di Parkinson hanno una faccia amimica, poiché i muscoli facciali che controllano l'espressione non si muovono come dovrebbero. E per lo stesso motivo anche i muscoli dell'esofago si muovono più lentamente e quindi questi pazienti hanno dei problemi di deglutizione, che possono portare ad una inalazione di parti di cibo o di bevande o di secrezione o di inalazione delle secrezioni delle prime vie aeree, che poi queste giunte a livello polmonare possono provocare una polmonite ab ingestis. Facilmente questi soggetti sono colpiti anche da insonnia e anche dalla depressione. Per quello che riguarda il trattamento, diciamo innanzitutto che noi non abbiamo una terapia per fare guarire i soggetti dal Parkinson. Noi con i nostri farmaci possiamo controllare i sintomi comportando un miglioramento delle condizioni generali e quindi della qualità della vita. Lo scopo quindi della terapia farmacologica del morbo di Parkinson è quello di sostituire il deficit di dopamina mimando la stimolazione fisiologica. Il farmaco maggiormente usato è la levodopa. La levodopa è un precursore fisiologico della dopamina, cioè la levodopa viene assorbita dalle cellule nervose e viene trasformata in dopamina. La levodopa induce un netto miglioramento dei sintomi e a tal proposito si parla anche della cosiddetta luna di miele terapeutica che dura in genere fra i 2 e i 5 anni. Successivamente però si manifesta una fase in cui si ha una diminuzione dell'efficacia della levodopa e di conseguenza si assiste ad un aggravamento dei sintomi della malattia. Questo farmaco ha degli effetti collaterali che limitano in parte il suo potenziale terapeutico e per questo motivo non viene prescritta sempre ai primi segnali del Parkinson. La levodopa è spesso associata nel farmaco al cosiddetto inibitore della DEPA decarbossilasi periferica, la cosiddetta carbidopa, perché la levodopa deve essere trasformata in dopamina a livello del sistema nervoso centrale. La carbidopa protegge la levodopa perché non venga attivata in dopamina nella circolazione generale, ma che venga attivata solamente quando questa è arrivata al cervello. Altri farmaci, abbiamo dei farmaci cosiddetti dopaminoagonisti che mimano l'azione della dopamina endogena legandosi cioè ai suoi recettori e attivandoli. Abbiamo anche altri farmaci che aumentano la persistenza della levodopa nel cervello. E poi abbiamo in casi selezionati la terapia chirurgica, diciamo che nella maggior parte dei casi la malattia di Parkinson viene trattata con la terapia farmacologica, ma qualora questa non produca alcun effetto, abbiamo la stimolazione cerebrale profonda, che prevede l'impianto di un pacemaker, ossia di un generatore di impulsi elettrici del tutto simile al pacemaker cardiaco, allo scopo di stimolare la zona cerebrale danneggiata dalla terapia. Pur non consentendo la guarigione del Parkinson, la stimolazione cerebrale profonda migliora notevolmente i sintomi, soprattutto il tremore, e questo serve per migliorare quindi la qualità di vita del paziente. Un accenno poi lo voglio fare al cosiddetto parkinsonismo. Il parkinsonismo riguarda i sintomi della malattia di Parkinson, come il rallentamento dei movimenti e i tremori, che però non sono causati da un deficit di dopamina, ma sono causati da altri problemi. Per esempio, il parkinsonismo si vede soprattutto in chi fa dei farmaci che bloccano o interferiscono l'azione della dopamina. Ad esempio, gli antipsicotici usati per trattare la paranoia e la schizofrenia bloccano l'azione della dopamina. Anche per esempio nella malattia di Alzheimer abbiamo un parkinsonismo cerebrale, un parkinsonismo secondario, disturbi come per esempio tumori ed ictus cerebrali possono provocare il parkinsonismo e dei traumi cerebrali. in particolare le lesioni cerebrali che avvengono nel pugilato. La terapia del parkinsonismo è chiaramente di risolvere il problema che ha causato il parkinsonismo. Quindi, se il parkinsonismo è causato dall'uso di un farmaco, bisogna o cercare di ridurre il dosaggio di questi farmaci oppure cercare proprio di rimuovere il farmaco stesso. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.